ci accoglie nella sede. Quindi, insomma, abbiamo l'onore stasera di presentare questo libro molto significativo, Pensare come le montagne, manuale teorico pratico di vita e crescita per salvare il pianeta cambiando in meglio la propria vita. A dialogare con l'autore, uno degli autori, Paolo Ermani, stasera ci sarà Andrea Bertaglio, che è il giornalista del Fatto Quotidiano Web. Diciamo così, il nostro acquisto, passami il termine, Andrea, perché recentemente è diventato astigiano, quindi chissà che non ci siano poi collaborazioni anche in futuro su questi temi così di carattere ambientale. Quindi niente, non mi resta che lasciare la parola a Andrea che ci presenta l'autore. Grazie.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Infatti sono un astigiano di adozione, sono milanese, ma abito qui in zona da 3 anni ormai, volati. E sì, collaboro soprattutto al fattoquotidiano.it, nella sezione particolare in quella ambientale, però a proposito di Paolo Ermani, che è qui con noi stasera a presentare questi libri. In realtà collaboro o ho a che fare anche con altre realtà, bene o male tutte le sue, perché parliamo di Paolo Ermani. Chi è Paolo Ermani? Oltre ad essere l'autore di questo libro, cosa è successo? Che è questo che vedete, è una persona impegnata nel mondo ambientalista e dell'associazionismo italiano da 20 anni, 25, quant'è, che sembra giovane, ma... E a proposito di questioni anagrafiche, la prima realtà in cui siamo entrati in contatto è il Movimento per la Decrescita Felice, di cui in questo momento sono inspiegabilmente vicepresidente, dopo che, per motivi appunto anagrafici, lui mi ha lasciato questa posizione che ricopriva prima di me, quindi è particolare. E poi, vabbè, collaboro con un altro giornale online che si chiama Il Cambiamento, fra cui Paolo Ermani è uno dei suoi ideatori, e è anche, come posso dire, mi viene da dire il boss, ma parola che non si confà al contesto, insomma, è l'associazione PAEA, Paolo Ermani, Progetti per Alternativi per l'Energia e l'Ambiente, che è anche appunto tra i finanziatori del cambiamento, insomma, quindi, e poi questo collaboro con Terra Nuova, che è un mensile, è anche un sito web ed è anche una casa editrice, che è la casa editrice del libro che qua presentiamo stasera, quindi ci sono diversi, basta, manca solo che andiamo a vivere assieme e abbiamo tutto in comune. Insomma, questo libro adesso, anche attraverso questa presentazione, Paolo ci spiegherà di cosa parla, è una, insomma, analisi della situazione in cui versa il nostro pianeta in questo momento per vari motivi, perché stiamo vivendo crisi contemporanee di un certo rilievo, da quella economica, a quella ambientale, a quella sociale, di valore, insomma, ci sono diverse crisi in corso. Non è il discorso da catastrofisti invasati, da Cassandre. Io sono sicuro che anche te ti sei sentito dare della Cassandra, di quelli che vedono solo in negativo. No, è un tentativo di prendere coscienza del fatto che si sono passati certi limiti, e se sono economici, vabbè, ci si può reinventare, ma se i limiti che si passano sono ambientali, quindi si supera magari la possibilità del pianeta di rigenerare le risorse che continuiamo a consumare a ritmi sempre più elevati, non va bene. Infatti questo libro è un manuale teorico pratico di decrescita, nel senso che decrescita, diciamo, tutte e due arriviamo dal Movimento per la Decrescita Felice, non è nient'altro, riassumendo, che la contestazione della crescita a tutti i costi di cui sentiamo sempre parlare, no? Noi accendiamo il telegiornale e sembra che se l'economia o il PIL non crescano, noi dobbiamo essere tutti depressi, in paranoia, mentre l'economia cresce anche quando crescono cose che non indicano un miglioramento del nostro benessere. Però appunto la parte molto interessante di questo libro è anche l'altro, di cui Paolo immagino accennerà, è il fatto che ci sono modi concreti per far fronte a questa situazione, quindi non solo per risollevarsi il morale per la crisi in corso, ma proprio per sfruttarla, come sentiamo spesso dire, come opportunità di miglioramento proprio a livello pratico. Quindi poi vediamo, magari facciamo delle domande, ma immagino che dopo la presentazione io non avrò più niente da chiedere, anche perché il Bonarda che mi sta iniziando a dare la testa. E, no, a parte gli scherzi, do la parola a Paolo, però chiedendo una cosa che mi è rimasta da quando è stato pubblicato questo libro, mi è una domanda che gli volevo fare e ho occasione solo adesso di farla. Perché questo titolo? Perché pensare come le montagne, non come le colline, visto il posto in cui siamo? Cioè, da dove arriva il titolo? E poi ti lascio spiegare tutto il resto. Grazie.
Okay. Mi sentite anche così? Forse magari è più familiare. Allora, buonasera a tutti. Ringrazio ovviamente l'organizzazione che già ci ha fatto mangiare benissimo, ci ha accolto meravigliosamente, quindi siamo già soddisfattissimi di questa meravigliosa accoglienza. Allora, questo libro ha questo titolo perché quello che manca attualmente è sostanzialmente una prospettiva. Soprattutto chi ci governa non ha nessuna capacità di guardare lontano, cioè non pensa nemmeno ai figli, meno che mai ai nipoti, pensa forse a stasera, ma forse ai prossimi 5 minuti. Non c'è più prospettiva, non si guarda più lontano. E invece bisognerebbe farlo sempre, bisognerebbe pensare in prospettiva, come fanno le montagne, bisognerebbe guardare lontano, porsi i problemi pensando a chi verrà dopo di noi, che siano i nostri figli, i nostri nipoti, ma anche le altre generazioni, il mondo intero. E questo purtroppo non si fa. Quindi per questo abbiamo pensato di usare questo titolo evocativo. E l'altro motivo è che andremo incontro a periodi molto difficili. Adesso nella presentazione inquadreremo un po' la situazione complessiva e in questi periodi molto difficili a cui andremo incontro bisognerà essere saldi come montagne, bisognerà essere veramente forti e saldi per affrontare questi periodi che verranno. Queste sono due appunto delle motivazioni di questo titolo, poi ognuno può trovarci le proprie di motivazioni, ma sono queste due che ci hanno spinto a usare questo titolo. Allora, perché decrescita, questo termine che sembra ostico? Allora, come diceva giustamente Andrea, tutti i giorni ci martellano con questo dogma assoluto che ormai ha sostituito qualsiasi fede, qualsiasi religione, che è il dogma della crescita. Sostanzialmente il dogma dei soldi, no? Perché la crescita poi alla fine sono soldi, no? Bisogna guadagnare di più, bisogna produrre, bisogna produrre qualsiasi merce, secondo loro all'infinito. Allora, se noi chiediamo a un bambino di 4 anni e gli diciamo: senti, noi abbiamo un pianeta dalle risorse finite, secondo te le possiamo usare all'infinito? Il bambino ci guarderà e ci dirà: ma sei scemo? È evidente che è impossibile. Eppure è quello che ci dicono continuamente, da monti in giù o da monti in su. Continuamente, tutti i giorni ci dicono: dobbiamo crescere, quindi sfruttare all'infinito delle risorse che sono finite. Ma è un'idiozia? Evidentemente sì. Non solo, ma siamo di fronte a una situazione per cui nei prossimi 10 anni è calcolato l'aumento della classe media per 1 miliardo di persone, cioè più del raddoppio dell'attuale classe media. Che cosa significa? 1 miliardo di persone che consumerà come noi. Ora, in questo calcolo ci sono paesi come la Cina, l'India, che da soli hanno 2,5 miliardi di persone, ma c'è l'Indonesia, il Brasile, la Russia, tutti paesi che crescono molto più che noi, a ritmi del 7-8%, dal 4 al 7-8%, e in cui le persone vogliono consumare come noi. Ora, anche qui, qualsiasi persona che abbia un briciolo di intelligenza, nemmeno Einstein, ma un briciolo, si accorge che è impossibile. Immaginate una situazione del più del doppio di quello che c'è adesso di consumo, produzione, consumo e produzione di rifiuti. È ovviamente insostenibile, ma è quello che ci dicono che deve avvenire, altrimenti noi stiamo male, dicono. Se noi stiamo male, se questo non avviene, figuriamoci se avviene o se avverrà. I dati ne potremo tirare fuori a migliaia, tra l'altro il libro cita tutti i dati ufficiali, noi abbiamo voluto mettere appunto dei dati ufficiali perché non abbiamo detto vabbè queste sono le nostre opinioni, punto. No, ci sono dei dati inconfutabili che ci dicono che la situazione sta andando in una certa direzione. Tanto per prenderne alcuni significativi, ogni 3 mesi nel mondo vengono venduti 35 milioni di iPhone e 12 milioni di iPad. Nei primi 3 giorni di vendita dell'iPhone 5 ne sono stati venduti 5 milioni. Ora, potete immaginare che cosa significa? Cioè, significa dei materiali, del lavoro. Cioè, che cosa c'è dentro un computer, che cosa c'è dentro un iPhone? E ne vengono venduti milioni. Secondo voi una cosa del genere è possibile proseguirla all'infinito con l'iPhone 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? Evidentemente no. Anche perché tutto questo ha un costo rispetto all'energia per realizzare questi strumenti, queste merci, e a quello che costano a livello di risorse. In Cina nel 2011 sono state vendute oltre 14 milioni di autovetture, in Italia nello stesso anno 1,8 milioni e in Cina sono solo all'inizio. Allora, prossimamente le macchine le daranno con una dotazione di una maschera antigas, ovviamente, perché com'è possibile pensare di andare avanti a questi ritmi, dove in Cina vengono vendute 14 milioni di automobili in un anno e in Italia 1,8. E noi siamo già un immenso garage e lì sono all'inizio. A livello mondiale si parla di rinnovabili, eccetera, comunque nel 2035 il petrolio soddisferà la domanda del 90% degli autoveicoli, che si prevede saranno circa 1,7 miliardi di unità, oggi sono meno della metà. E già oggi a livello ambientale siamo in una situazione prossima alla catastrofe. Quindi anche qui, Monti fosse vicino qui con noi, come potrebbe dare delle risposte? Continuerebbe a dire abbiamo bisogno di crescita? Che poi la crescita non è altro che un suicidio programmato. Noi citiamo un economista indiana, Yayati Ghosh, che ha scritto questa frase dicendo questo tipo di economia, questo tipo di corsa alla crescita è una corsa fra i vari stati che si sgomitano fra di loro per arrivare più velocemente al baratro, a buttarsi da un baratro. Questo è quello che sta accadendo, cioè stiamo facendo aggomitate per suicidarci il prima degli altri. Questo da che cosa arriva? Da una campagna martellante, come vediamo, sulla crescita, che ci fa vedere esempi come questo. Questa è la pubblicità presa da Corriere Economia, è un supplemento del lunedì del Corriere della Sera, di una compagnia di investimenti che fa questa pubblicità per spingere le ditte italiane a investire in Cina. Perché in Cina, come dice la pubblicità, è iniziata la lunga marcia dei consumi. Cioè il Partito Comunista Cinese, ormai da qualche tempo, ha deciso che i cinesi devono aumentare i consumi interni, quindi devono spendere di più per acquistare merci. Ora, già il discorso che il Partito Comunista Cinese, fino a qualche anno fa, i comunisti erano quelli che mangiavano i bambini, non so se ve lo ricordate, no? Era il nemico, quelli che non, assolutamente i comunisti. Adesso abbiamo visto Monti che col cappellino in mano andava a chiedere ai cinesi se per favore o per pietà investono nel nostro paese. L'ha fatto con i cinesi, con i paesi arabi, con gli Stati Uniti. Cioè gli ha chiesto di venire a devastare ancora di più il nostro paese. E quindi siamo in questa situazione in cui i comunisti non sono più i nemici, no? Vanno bene. Tra l'altro in Cina non vengono rispettati i diritti umani, in Cina c'è la pena di morte che viene applicata spessissimo, ci siamo dimenticati di tutto. Perché? Perché la Cina è diventato il nostro immenso lager di produzione di tutte le cose che compriamo e quindi va bene così, ci siamo dimenticati che loro sono comunisti e che loro insomma sui diritti umani, i diritti umani ci passano sopra in ogni senso. Ora questa pubblicità è inquietante perché vedete come ci rappresentano, come rappresentano il consumatore. Sono dei guerrieri di terracotta, sono i guerrieri di terracotta cinesi, tutti grigi, tutti uguali, no, noi già identificati come guerrieri di terracotta fa un po', no? Fa un po' strano, no? L'unica cosa colorata che c'è in questa foto sono le buste della spesa. Quando ho detto le buste della spesa una volta in una di queste presentazioni, una signora mi ha interrotto e ha detto non sono buste della spesa, sono buste da shopping. Allora adesso dico sono buste da shopping. Allora, queste buste da shopping sono l'unico elemento colorato in questa fotografia. Quindi che significa? Il messaggio è chiaro. Quello che importa è che voi compriate. Tra l'altro, tempo fa c'era una pubblicità in cui si vedeva un ragazzo che andava in alcuni negozi, non so se ve la ricordate, e non si faceva vedere cosa comprava, ma si faceva vedere che tutti i negozianti gli dicevano grazie, grazie. Arrivava a casa e la nonna, insomma, lo rimproverava e lui diceva ma come, mi hanno ringraziato tutti. Ed era una di quelle pseudo pubblicità a progresso in cui si diceva compra, incrementa l'economia perché così il paese andrà meglio. La stessa cosa che disse Bush dopo l'attentato alle Torri Gemelle, in cui disse americani acquistate, comprate, perché così facciamo riprendere l'economia. Quindi non importa cosa, l'importante è comprare. Che cosa determina questo? Problemi ambientali, esaurimento delle risorse? Non importa, l'importante è che voi compriate. Però i cinesi, si potrebbe dire, vabbè, fermiamo i cinesi, perché sono troppi e se consumano come noi è finita per tutti, per loro e per noi. A parte che fermare i cinesi è un pochino impegnativo, eh? Comunque, il problema centrale è che i cinesi hanno preso esempio da chi? Da noi. Questa è una pubblicità della settimanale D, Donne, che è quello che esce come supplemento il sabato con la Repubblica, che è un piccolo elenco del telefono, non so se vi è capitato mai in mano, no? Noi abbiamo contato su 300 pagine, ce ne sono circa 200 di pubblicità, su 300 pagine 200 di pubblicità. Pubblicità di moda, soprattutto, cosmetici, profumi, orologi di lusso, macchine e automobili nuove, tutte cose che uno si chiede in tempi di crisi chi le compra. E infatti dico, ma chi è che compra tutta questa roba? Se fanno pubblicità qualcuno la comprerà. Così come io spesso, adesso che vado in giro a fare queste presentazioni, mi metto apposta di fronte alle edicole mentre aspetto il treno e vedo che cosa vendono le edicole. Cioè le edicole sono un simulacro di consumismo, perché hanno, c'è questa rivista di donne, non è l'unica, è una delle tantissime di questo tipo, piene di pubblicità di queste cose che in tempo di crisi, ripeto, non capisco chi le compra. Così come è pieno di riviste di gossip. Ma le riviste di gossip, ma a cosa servono? Se non abbiamo soldi, io la prima cosa da fare, non ho i soldi, la rivista di gossip, che non mi serve assolutamente a niente, non la compro. Eppure pieni di riviste, ce ne sono, ne ho contate una volta una quarantina diverse di tutte queste cose. E poi ci sono le riviste per formare il piccolo consumatore, cioè quelle riviste per gli adolescenti, non so se ci avete fatto caso, che ci fanno la storia del famoso cantante, del famoso attore, se si è messo le mutande grigie, se si è messo le mutande rosse, se ha fatto così, se ha fatto cosa, e che formano quindi il piccolo consumatore. E anche lì ci si chiede come mai questa esplosione di queste cose. È la rappresentazione quindi che diamo noi ai cinesi, ma a chiunque nel mondo. Questa è una pubblicità di una rivista, ma la televisione è il mezzo migliore che ha veicolato ovunque il nostro sistema di consumo. Nella nostra accezione, come vedete, la persona scompare completamente, non c'è più nemmeno una qualsiasi rappresentazione della persona, c'è solo la merce. Siamo completamente coperti di merce. Tra l'altro, chi aveva già capito le cose un bel po' di tempo fa era un economista, che qui questa è una frase che per chi si occupa della decrescita è straconosciuta, però è interessante vedere che già c'era chi c'era arrivato, questo economista, questo Boldin, recitava così: chi crede che una crescita esponenziale possa continuare all'infinito in un mondo finito è un folle oppure un economista. Ora, ci continuano a martellare e ci dicono che c'è la crisi economica. Anche qui le cose che dirò potranno magari sembrare provocatorie per alcuni. La crisi economica, ma dov'è questa crisi? Scusate, noi siamo completamente immersi in una società dello spreco, cioè ovunque ci sono sprechi colossali. C'è stato addirittura il governo che a un certo punto ha messo una mail in cui ha detto ai cittadini, ha fornito una mail e ha detto segnalateci gli sprechi, una valanga, gli sono arrivati 100.000 mail al governo, questa è l'Italia che spreca, oppure mense, farmaci e luci accese negli uffici, così lo Stato butta via miliardi di euro e ci vengono a parlare di crisi? Come si fa a parlare di crisi quando siamo immersi nello spreco? Lo spreco è una cosa e già è tanto, in più abbiamo tutti i soldi che si rubano, quindi arriviamo veramente a montagne di soldi. Parlare di crisi è secondo me improprio. Sicuramente c'è una crisi ambientale, quello è sicuro, e una crisi di valori. La crisi economica, parliamone, perché la situazione sembra essere un po' diversa da come ce la dipingono. Questo è uno dei più importanti giornali tedeschi, soprattutto nel sud della Germania, e per quello che riguarda la vera crisi, che è quella ambientale, quest'estate è uscito in prima pagina con questa copertina, perché in quel periodo l'Artico si è sciolto, ha raggiunto uno scioglimento dei ghiacci come mai si era verificato fino a quel momento. E giustamente questo giornale lo ha riportato in prima pagina. La riga non si vede molto, però è stato fatto il contorno di come dovrebbe essere l'Artico e come è. Quindi si sta sciogliendo in una maniera impressionante, ancora più velocemente di quello che pensavano gli scienziati. Tra l'altro l'Artico è un po' l'impianto di condizionamento dell'intera Terra, quindi se va in crisi quello, va in crisi praticamente tutto. In più, lo scioglimento del permafrost significa che viene emesso gas metano. Il metano incombusto emesso ha una ventina di volte più climalterante della CO2. Non se ne parla molto perché si parla spesso della CO2, ma ci sono altri gas come il metano incombusto che è estremamente climalterante. Quindi noi a livello climatico ci stiamo scavando la fossa, perché stiamo ormai raggiungendo le 400 parti per milione di CO2 in atmosfera che gli scienziati ci dicono sono il limite, per cui se si sorpassa si avranno dei cambiamenti climatici irreversibili in cui non si saprà più cosa succede. Uno dice, vabbè, ma chi se ne importa, i ghiacci sono lontani. No, è una cosa che riguarda anche noi, perché l'ultima estate è stata una tra le più siccitose avute nelle ultime centinaia di anni. Per cui significa che ci riguarda da vicino, anche perché molte zone dell'Italia si stanno desertificando. E questo significa parecchio, perché l'acqua è un grosso problema. Tra l'altro l'economia, dal mio punto di vista, consta di tre cose. L'acqua, la terra e il sole, la vera economia. Tutto il resto viene dopo. Se noi non ci preoccupiamo di queste tre cose, non guardiamo qualcosa importantissimo come l'acqua, ma dove pensiamo di andare? Se uno senza cibo si può resistere anche una settimana, due, c'è chi resiste anche un mese e più, senza acqua no. E invece di preoccuparsi di questa cosa, i nostri governanti o i decisori cosiddetti si preoccupano di tutt'altro. Si preoccupano di correre dietro alla soubrette, di qua e di là, ma delle cose importanti non se ne stanno occupando per niente. Quest'estate che c'è stata, la siccità che c'è stata, non è stato fatto nessun provvedimento di nessun tipo, e come si dice a Napoli, hanno aspettato che passasse la nottata. E così si passa la nottata, finché a un certo punto la nottata diventerà un incubo che non finisce più. Perché senza acqua è molto complicato. L'energia, tra l'altro, è un altro degli aspetti fondamentali, e anche sull'energia abbiamo dei dati abbastanza sconvolgenti. Per quello che riguarda il discorso delle risorse e la famosa crescita, prendendo anche due dati dei tanti che si potrebbero fare, in Cina il consumo di petrolio è passato da 4,8 milioni di barili al giorno nel 2000 a 9,1 milioni nel 2010, praticamente è raddoppiato in nemmeno 10 anni. Il consumo di gas naturale, sempre in Cina, è passato da 24,5 miliardi di metri cubi nel 2000 a 109 miliardi nel 2010. Adesso ci dicono, ma abbiamo trovato il nuovo giacimento, estrarremo il petrolio o il gas attraverso il fracking, che è questa nuova follia che sta uscendo adesso di trovare soprattutto gas. Per quanti giacimenti questi geni possano trovare, come si fa a stare dietro a questi tassi di crescita? È impossibile. Da una parte si devasta l'ambiente e il clima, l'atmosfera, dall'altra a un certo punto finirà tutto questo. E questo certo punto, ci sono gli esperti del cosiddetto picco del petrolio che ci dicono che siamo già probabilmente nel picco del petrolio, c'è chi dice che ci sarà fra 5 anni, 10 anni, che ci dicono che per esempio il petrolio, le nuove scoperte non riescono a stare dietro alla domanda crescente. Che cosa succederà in quel momento? Lo vedremo per quello che riguarda l'alimentazione, che è il tema centrale rispetto alla penuria del petrolio. Uno dirà, vabbè, no, ma come, non andremo più con le macchine al massimo? No, è l'alimentazione il tema centrale. Lo vedremo più avanti. Come vedete, nel 2035 Il 75% della domanda globale di energia sarà ancora da fonti fossili. Si parla delle rinnovabili, il fotovoltaico, il solare termico, ci fanno vedere i mulini, però poi alla fine, continuando così i tassi di crescita, è inevitabile che noi ci rivolgeremo soprattutto alle fonti fossili. Tra l'altro in questo 75% la parte del leone la farà la fonte fossile più clima alterante di tutte, che è il carbone. Il carbone, che già a nominarlo uno dice, ma come il carbone? Ma è quello della rivoluzione industriale, è possibile che siamo rimasti ancora al carbone? Eppure è così. Il carbone perché? Perché costa poco e quindi va bene il carbone. E per questo l'Enel ci vuole per forza imporre le sue centrali a carbone, perché gli costa poco e quindi ci guadagna molto. L'Enel, tra l'altro, che faceva vedere questa foto, si vede un po' sfocata, comunque, che è giusto ricordare, no? Quali sono gli obiettivi di questi soggetti. L'Enel, che nel periodo pre-Fukushima, quindi prima del disastro nucleare in Giappone, faceva queste meravigliose pubblicità in cui la famiglia felice, il bambino in bicicletta, il campo di grano, no? Tutti contenti, e sotto le torri di raffreddamento di una centrale nucleare. E in questa pubblicità l'Enel diceva: il nucleare è una fonte diffusa in tutto il mondo e che grazie a una tecnologia sperimentata ci aiuta a costruire un futuro in modo pulito e sicuro, con meno emissioni inquinanti e più energia per crescere. Un modo pulito e sicuro, andateglielo a dire ai giapponesi, vedete quante mazzate vi danno, e poi vedete, e più energia per crescere. Quindi per la crescita va bene tutto, va bene il nucleare, vanno bene gli inceneritori, va bene qualsiasi cosa, anche devastare il mondo per la crescita. Altro tema che in qualche modo affrontiamo in una maniera diversa è quello relativo al lavoro e l'occupazione. Ci dicono che in Italia c'è disoccupazione, i dati ci dicono così. A parte che a me viene subito da pensare, ma allora perché ci sono gli immigrati in Italia se c'è così tanta disoccupazione? Che ci stanno a fare? Ma prima domanda, no? Che rimane un po' così. L'altro aspetto è quello relativo a dove si potrebbero occupare le persone. Perché il tema della riqualificazione energetica degli edifici, che ogni tanto qualcuno tira fuori così come fosse, no, il prezzemolo, è un tema estremamente interessante, perché invece di costruire nuovamente, continuare a cementificare, che ormai siamo un immenso cementificio, abbiamo cementificato ovunque, si dovrebbe intervenire sul già costruito per risparmiare energia, che sarebbe ottimo. Anche perché, come si vede dai dati, ci sono milioni di metri quadrati di superfici, tetti, solai, finestre, pareti, dove si potrebbe intervenire e si farebbe solo bene, perché si diminuirebbero i costi, si diminuirebbe l'importazione di combustibili fossili, si aumenterebbe la disoccupazione, si aumenterebbe l'occupazione, un'occupazione qualificata e qualificante, e si farebbe del bene a noi e all'ambiente. Quindi perché non si fa? Tra l'altro, il lavoro, non solo nella riqualificazione energetica, ma in tutta una serie di altri mestieri, ci sarebbe, però non si vuole fare. Eppure questo è un dato strano, perché per esempio per quello che riguarda installatori di infissi e serramenti, che hanno molto a che vedere con risparmio energetico, le domande in evase sono state dell'83% su 1500 richieste. Sono circa 70 i mestieri dove serve il saper fare, dove non si trova gente che lavora. Il lavoro ci sarebbe, non ci sono persone che lo vogliono fare. Questo perché? Probabilmente perché noi ci siamo abituati a pensare che se uno ha studiato una cosa, per forza deve fare quel lavoro, se no va a fare il call center. Cioè, ma qualcosa in mezzo non c'è. Io personalmente nella mia vita ho fatto qualsiasi tipo di lavoro, dal lavapiatti, manovale, costruito impianti di fitodepurazione, ristrutturato abitazioni, ho fatto un po' di tutto. Non mi sono mai lamentato, il lavoro l'ho sempre trovato. Adesso io potrei fare un 20-25 lavori diversi e il lavoro lo troverei tranquillamente. Anzi, mi dispiace pure di avere una sola vita, perché mi piacerebbe veramente farne tanti di lavori. E insomma, nelle ore che ho della giornata non riesco a fare effettivamente tutto quello che potrei e vorrei fare. E non ho una formazione professionale particolarmente qualificata. Semplicemente nel mio piccolino mi sono dato da fare. Eppure sembrerebbe che in Italia, oddio, non c'è lavoro. Ma se non c'è lavoro, perché ci sono 70 mestieri dove non hanno persone che lavorano? Tra l'altro questo riguarda anche il fatto che i giovani, quando studiano, non hanno nessun rapporto col mondo del lavoro, cosa che in altri paesi, come per esempio in Germania o in Svizzera, c'è molto di più. Tutto questo non ce lo siamo inventati noi, il rapporto della Confartigianato 2010 su base del Ministero del Lavoro e Unione Camere, e il Censis nel 2011 ci diceva che sono andate in evase 50.000 richieste di lavoro manuale. E che ci sarebbe da lavorare, ce lo dicono anche i dati energetici, questo sono i consumi mediamente di una abitazione in Italia che vanno dai 15 ai 25 litri di gasolio per metro quadro anno o metri cubi di gas metano equivalenti, che sono o 150 o 250 kWh per metro quadro anno, sono delle misure di riferimento. Si potrebbe fare molto meglio, perché si potrebbero costruire case a basso consumo o case passive. La casa passiva, invece di avere 15 o 25 metri cubi di gas metano equivalenti per metro quadro anno, consuma solo 1,5. 1,5 piuttosto che 15 o 25. Allora, ma se io posso costruire una casa che consuma così poco, ma di quanti combustibili fossili ho bisogno? Probabilmente di pochissimo. Allora, perché non si fa questo discorso piuttosto che continuare a dire che servono nuove centrali, nuovi rigassificatori, eccetera? La mentalità è quella proprio dello spreco in assoluto. C'è un problema, si affronta facendo, aumentando il problema. Ma siamo in deficit di energia, a parte che è una delle più grosse buffonate dal punto di vista energetico, allora abbiamo bisogno di nuove centrali. Ma scusa, ma se le centrali hanno delle perdite, che hanno dei rendimenti che vanno dal 35 al 40%, per quale motivo noi dobbiamo costruire nuove centrali? Al limite aumentiamo i rendimenti di quelle centrali, o riduciamo gli sprechi. Non ha nessun senso costruire nuove centrali, perché? Così come nelle case, le case consumano tantissimo, cerchiamo di consumare meno, e si può fare tranquillamente. Tra l'altro ci sono degli esempi virtuosi, tra virgolette, perché questo, siamo non lontanissimo da qui, questo è a Torino, un deplan che ho trovato di un'agenzia immobiliare in cui due suoi appartamenti consumano 350 kWh al metro quadrato all'anno, o 334. Quindi 350-34, la media siamo sui 150-250 con questi picchi, e noi potremmo consumare in una casa passiva 15 kWh al metro quadrato. Vedete che sproporzione enorme. L'economia è questa. In questo caso si tratta di economia, non chiacchiere. Tra l'altro in Italia c'è già chi agisce in questa maniera. È un'Italia un po' particolare, ma è ancora Italia. Siamo a Bolzano. Questo è un edificio. Tra l'altro sono tutte cose ripetibilissime ovunque in Italia. Ci sono anche altri esempi in Italia. Ci sono qui nel Piemonte, in Lombardia, nelle Marche, in Toscana. Non sono tantissimi, ma ci sono. Quindi si può fare anche da voi. Non stiamo parlando dei marziani. Questa è un'abitazione che è stata ristrutturata, è un edificio della provincia di Bolzano, è stato ristrutturato, non è stato costruito ex novo, perché come dicevo prima bisogna intervenire su quello che è già costruito. È stata ristrutturata completamente con standard di casa passiva, e i risultati che ha avuto sono stati molto interessanti, perché dopo la ristrutturazione siamo partiti in un momento in cui i consumi e la spesa di questa abitazione, di questo edificio, erano di 90.000 euro l'anno per riscaldamento e raffrescamento. Alla fine della ristrutturazione siamo passati a 4.000, da 90.000 a 4.000, solo con la ristrutturazione. Ora, quando io sento gli amministratori pubblici che dicono che non hanno soldi, ogni volta mi piego dalle risate. Non avete soldi? Ma come non avete soldi? Io quando faccio interventi di questo tipo, soprattutto se sono in edifici pubblici, prima di fare questi interventi, anche perché è un po' il mio lavoro, mi faccio un giro nell'edificio e vedo da un punto di vista energetico come è messo. Se sono in una scuola è il panico proprio, finestre aperte, termosifoni accesi, finestre a vetri singoli, infissi che non chiudono, rubinetti che perdono, cioè proprio una litania di sprechi. E a volte mi mettono vicino l'assessore al comune, alla provincia, che dice: è interessante le cose che dico, che lei dice, però purtroppo noi non abbiamo soldi. Io gli chiedo, scusi, ma se voi non avete soldi, perché li sprecate? Qui dentro è tutto uno spreco. Come fa lei a dire che non avete soldi? I soldi non ci sono solo per chi li spreca, e voi li state sprecando. Se invece si facessero interventi di questo tipo e sono alla portata di tutti, si ridurrebbero molto i consumi, si guadagnerebbe tantissimo, visto che tutti, il Dio è quello del denaro, almeno facciamo delle cose sensate, no? Uno potrà pensare, ma questo è stato fatto con i fondi dell'Unione Europea, sì, cioè saranno soldi regalati, rientrerà questo investimento in 100 anni, non rientrerà mai. E invece non è così, perché questo investimento è rientrato in 5 anni. In 5 anni, da 90.000 a 4.000 euro. In 5 anni che cosa significa? guarda caso, più o meno il tempo di una legislatura. Quindi se ci fosse un amministratore illuminato, che posso capire perché per la maggior parte dei casi è una contraddizione in termini, ma immaginiamo che ci fosse un amministratore illuminato e facesse interventi di questo tipo, all'inizio potrebbe dire ristruttureremo il patrimonio edilizio comunale con questi criteri. Alla fine della legislatura potrebbe vantare dei risultati eccezionali, probabilmente sarebbe rieletto con percentuali bulgare, ma non lo fanno. In questo edificio quindi si è ridotto il consumo per riscaldamento e raffrescamento del 90% con solo il 10% di maggiore investimento. Il consumo effettivo è stato addirittura meno dei 15 kWh che avevano preventivato, si è arrivati addirittura a 7, quindi 0,7 litri di gasolio per metro quadro anno, metri cubi di gas metano equivalenti, contro, vedevamo prima, 15, 25, 35 addirittura. Sostanzialmente in questo edificio si riscaldano alitando. Rifiuti, anche sul discorso dei rifiuti, meritamente pro capite ogni italiano produce più di 500 kg di rifiuti all'anno e siamo in crisi, figuriamoci se non ci fosse la crisi, e nell'Oceano Pacifico un velista un po' di anni fa si è imbattuto nel settimo, quello che è stato chiamato il settimo continente. C'è un'enorme massa di rifiuti costituiti soprattutto per l'80% da plastica, profonda 30 metri, che sono uno dei risultati della crescita. Noi praticamente verremo sommersi dai rifiuti. Questo è un altro dei risultati. Come dicevamo prima, che cosa c'entra il picco del petrolio con l'alimentazione? C'entra perché per produrre una caloria di cibo destinato alle persone servono almeno 10 calorie da fonte fossile, soprattutto dal petrolio. Dice perché? Perché col petrolio noi ci facciamo andare i trattori, produciamo concimi chimici, abbiamo bisogno di portare il nostro cibo ovunque e servono combustibili fossili, abbiamo bisogno di impacchettare i vari cibi, abbiamo bisogno di refrigerarli, di fargli dei trattamenti e poi alla fine abbiamo bisogno della nostra brava automobilina con la quale andiamo al supermercato a comprare tutti questi alimenti. In tutto questo il petrolio è fondamentale. Che cosa succede nel momento in cui il petrolio scarseggerà? Perché succederà. Lo so che è una triste notizia, ma è così. Anzi, per me non è triste, perché forse è l'unica cosa che ci salva. Comunque, diciamo che è una notizia triste. Comunque, che cosa succederà? L'abbiamo visto quest'inverno, quando c'è stato lo sciopero degli autotrasportatori. Non so se vi ricordate. In una decina di giorni, il paese in ostaggio. Tempo fa, se si voleva fare un colpo di Stato, ci si metteva d'accordo con i militari e si cercava di fare un colpo di Stato. Adesso non serve più, basta mettersi d'accordo con gli autotrasportatori, il paese è in mano in pochi giorni. Che cosa è successo? Io fortunatamente non ho la televisione da più di 20 anni, ma vedevo nei giornali e attraverso internet, vedevo queste scene di persone che razziavano i supermercati in preda al panico. E bastano 10 giorni di sciopero di autotrasportatori? Sì, perché l'80% del cibo viene distribuito attraverso il trasporto su gomma. E noi ci riteniamo una società moderna, tecnologicamente avanzata, parlano male della decrescita e dicono che si vuole tornare alla candela. Ma qui alla candela ci torniamo sicuramente continuando in questo modo. Anzi, più che alla candela torniamo all'età della pietra, se continuiamo così. Quindi noi siamo ostaggio del trasporto su gomma, e non stiamo facendo niente per cambiare questa situazione. Quando il petrolio scarseggerà, il primo problema sarà l'alimentazione. In quel caso cosa faremo? Ci accoltelleremo agli angoli delle strade per gli ultimi pacchi di pasta a Barilla? Oppure vogliamo trovare delle altre soluzioni? Tra l'altro, a livello alimentare c'è un altro problema, figlio del nostro sistema consumista, il consumo di carne. Il 40% dei cereali prodotti nel mondo vengono usati per alimentare gli animali da allevamento. E un terzo della terra arabile a livello mondiale viene usata per coltivare mangime per il bestiame. Ora, adesso ci sono i teorici della sovrappopolazione. C'è sempre qualcuno che dice siamo troppi. E quando dice siamo troppi, è chiaro che i troppi sono sempre gli altri. Noi siamo giusti, no? È chiaro, noi siamo sempre giusti, perché siamo 59 milioni, non è mica... E già questo è un po' razzista, come troppi sono gli altri. Ma in più siamo troppi secondo quale sistema? Secondo questo sistema. Ma se noi ragionassimo con una dieta a livello mondiale prevalentemente vegetariana, sono stati fatti dei calcoli che potremmo alimentare altro che 7 miliardi di persone, oltre al discorso di una redistribuzione più equa delle risorse. Quindi, se noi usiamo un terzo della terra arabile per alimentare gli animali, è chiaro che non ce n'è. Ed è il trend che stanno avendo purtroppo anche i paesi cosiddetti in via di sviluppo, come lo chiamano, che è quello che noi mangiamo carne più o meno tutti i giorni, anche loro. Ma la terra non c'è per alimentare tutti questi animali. Anche questo è un limite evidente. Tra l'altro, un ettaro di terra coltivato con prodotti vegetali è in grado di sfamare più di 7 persone e un solo individuo se questo individuo segue una dieta basata su prodotti di origine animale. Questo significa appunto il rapporto è 1 a 7. Se ragionassimo in questo modo, probabilmente molti problemi della cosiddetta fame nel mondo non ci sarebbero. Visto che siamo in crisi, una crisi terribile, riusciamo come famiglia media italiana a buttare 500 euro di cibo commestibile all'anno. Ci sono dei dati, ce li indica un bellissimo libro di un inglese, Stuart, che si chiama Sprechi, che ha fatto un esame di tutti gli sprechi a livello mondiale per quello che riguarda gli aspetti alimentari, che è inquietante. Praticamente le percentuali degli sprechi degli Stati Uniti arrivano a percentuali quasi della metà a livello alimentare, che è incredibile perché gli Stati Uniti sono il modello per il mondo, no? Quindi noi stiamo seguendo quel modello lì. Nel libro trattiamo vari argomenti, tra cui quello dell'educazione e delle relazioni sociali. Trattiamo la medicina, trattiamo l'alimentazione, trattiamo la spiritualità, argomento fondamentale per un cambiamento reale. E per quello che riguarda educazione e relazioni sociali, abbiamo messo qui, ho evidenziato con questa foto, che è un'altra pubblicità. I giornali, dalle pubblicità si capiscono moltissime cose, no? I giornali sono molto interessanti, soprattutto per la pubblicità, per capire che cosa ci stanno proponendo. E questa pubblicità è della Fastweb e recita così: agli italiani piace fare mille cose insieme, per questo scelgono Fastweb. Ed è la foto di una bambina che nello stesso tempo, nello stesso momento, guarda la televisione, parla al telefono, ha un mangianastro acceso vicino a sé, un libro aperto, delle maracas per fare musica, un computer acceso nello sfondo e alcuni pupazzi intorno a sé. Ora, questa bambina non ha né educazione né relazioni sociali. Innanzitutto è sola, è da sola. E secondo luogo è devastata. Una bambina del genere è devastata, evidentemente. Quando è che si crea la riflessione, la creatività? Quando viene? Quando uno non pensa a niente. Quando uno si annoia, oserei dire. La vera creatività nasce così. In questo caso, questa bambina, quando è che penserà? Quando è che si annoierà, rifletterà? Mai. Tra l'altro, adesso poi ci sono altri milioni di gadget che arrivano. Ormai ci sono, ieri c'era un resoconto sul Corriere della Sera che parlava del fatto che ormai i bambini da 3 anni iniziano ad avere il tablet, il computer, il cellulare, eccetera. Quindi, e si chiedeva al giornale se era una cosa positiva o meno. Valutate voi se a 3 anni bisogna avere già il tablet. Che la noia o la riflessione sia il problema ce lo dice anche Liberia. Liberia, nella sua pubblicità per la business class, ci dice: proibita la noia in ogni momento. Quindi ti mettono il computer, ti mettono qualsiasi cosa in modo che tu non ti possa annoiare. Sostanzialmente dici, cambierei questa cosa con proibito il pensare in ogni momento. Quindi questo è quello che ci propongono. Quali sono i risultati di questo tipo di proposta, chiamiamola così? Il fatto che continuamente bombardati da qualsiasi cosa di questo tipo non sappiamo più fare niente. E dobbiamo assistere a queste cose. È stato inventato il marito in affitto, cioè c'è una ditta che affitta una persona alle varie famiglie, ai vari posti, laddove il marito o la moglie, vorrei essere diciamo democratico da questo punto, o la moglie non sa fare alcune cose e quindi arriva la persona che dà una mano. Tra l'altro è fatto pensando alle donne, perché appunto il marito è in affitto, e sotto lì non lo leggerete perché è piccolo: finalmente più libera e indipendente da parenti e amici. Che significa? Cioè, è la logica del consumo totale. Cioè, non voglio chiamare, chiedere più niente a nessuno delle persone che conosco che potrebbero darmi una mano, devo pagare qualcuno. Per fare cosa? Se si vede la lista delle cose da fare, uno si mette a ridere. Cambiare la luce del bagno. Portare la macchina alla revisione. Portare la macchina, io ho bisogno di pagare uno che mi porti la macchina alla revisione. Ma stiamo scherzando? Eppure questa è una cosa che sta avendo successo, perché non sappiamo più fare niente con le mani, abbiamo perso la manualità, a meno che mai i nostri figli o i nostri giovani, e siamo completamente ormai ostaggio della tecnologia. Tra l'altro, ostaggio della tecnologia che ci dicevano ci avrebbe liberati completamente dal lavoro. Avremmo, grazie alla tecnologia, noi avremmo lavorato una ora al giorno, due ore al giorno, saremmo stati in panciole tutto il giorno così a riflettere, a creare. Cosa assolutamente non successa. Con la tecnologia noi siamo ancora più prigionieri di prima. Siamo ostaggio. Lavoriamo di più, lavoriamo il sabato e la domenica, lavoriamo l'estate, possiamo essere disturbati in qualsiasi momento. Il capo ufficio ci chiama alle 2 di notte, mi raccomando domani mattina alle 5, alle 7 devo avere la pratica sul tavolo, eccetera. La tecnologia ci sta immobilizzando sostanzialmente, immobilizzando nel senso facendo lavorare molto di più di quello che si pensava. La soluzione qual è? Almeno secondo noi. O a chi è affidata la soluzione? Questo libro nasce anche un po' da una certa stanchezza rispetto alle persone che parlano, che teorizzano, e soprattutto alle persone che sono convinte che bisogna delegare qualcosa a qualcuno. Ci penseranno i politici, oppure serve una legge che... Ecco, quando si iniziano a dire queste cose vuol dire che uno, non si vuole cambiare nulla, due, si crede all'utopia. L'utopia non è quella che noi, di cui noi parliamo sul libro, che secondo noi è molto concreta. L'utopia è pensare che i nostri politici o chiunque sia possa cambiare la situazione in meglio per noi. Questa è veramente un'utopia, un'enorme illusione, che la storia ci sta dicendo che è così. La storia ci sta tutti i giorni chiarendo che rivolgersi a qualcuno, delegare a qualcuno il nostro destino, ci sta portando alla fossa. Tra l'altro anche quello che si vede continuamente in Italia in tutti questi giorni è evidente, no? Ma come, dopo Mani Pulite non doveva esserci il paradiso terrestre? Non doveva cambiare tutto? Se è venuta gente che addirittura è stata peggiore di Mani Pulite. Adesso è una cosa incredibile, quindi pensare ancora che il politico, il leader, il messia sia la nostra salvezza significa esattamente il contrario. Per quello noi abbiamo messo questa frase: se non io chi, se non adesso quando, di Martin Luther King, perché dipende da noi. Quello che hanno fatto, l'operazione più subdola, è quella di averci convinto che noi non possiamo fare più nulla e dobbiamo dipendere sempre da qualcuno. Tra l'altro all'interno di questa strategia c'è la disgregazione della comunità. Ci hanno fatto in modo che la comunità fosse completamente disgregata. Perché? Perché ognuno nella sua casetta consuma più di persone che si mettono assieme, magari condividono delle cose, si danno una mano, aver bisogno di parenti e amici, certo, si faceva così fino a poco dopo il dopoguerra. Era normale darsi una mano, adesso non più, perché con i soldi che hanno sostituito l'intelligenza, oserei dire, con i soldi si fa tutto. E se non ci sono più soldi, a parte che non ci sono più soldi, è da vedere, che cosa si fa? Non si è in grado più di fare nulla. Per cui bisogna riprendere il potere grandissimo che ognuno di noi ha, perché ognuno di noi ha capacità, intelligenza, per veramente cambiare la sua situazione e anche quella complessiva, senza aspettare né i messia, né i leader, né gente arrogante, e si può cambiare da subito, come dice Martin Luther King, adesso. Non bisogna più rimandare. Tra l'altro, rimandare significa che la situazione peggiora sempre di più, non solo per noi, ma anche per le persone a cui teniamo di più, probabilmente quindi i nostri figli, eventualmente i nipoti. E dovremmo in qualche modo rivedere alcuni aspetti. Io, facendo queste presentazioni, dicevo che noi ci riteniamo particolarmente civilizzati, moderni, no? Avanti. Però noi stiamo devastando il nostro ambiente, cioè la casa in cui viviamo noi gli stiamo dando fuoco. I popoli indigeni, quelli che normalmente chiamiamo selvaggi, questo non lo hanno mai fatto. Sono gli unici al mondo che stanno salvaguardando il loro habitat, a meno che noi non gli andiamo a rompere le scatole, come abbiamo fatto con quasi tutti. E io dicevo questa cosa e, insomma, ero tacciato un po' di essere un po' estremo, no? Ma come, noi abbiamo fatto lo shuttle, siamo andati sulla luna, ma come, noi no? Invece, qualche 2-3 settimane fa, addirittura il Corriere della Sera. Allora lì ho detto, beh, allora qualcosa forse sta cambiando. Il Corriere della Sera, nel suo supplemento 7, ci ha fatto la copertina. In questa copertina c'è una donna indigena, c'è un titolo dove scrivono «Dove vivono i popoli non contaminati dalla civiltà», civiltà scritto maiuscolo, «l'ecosistema è in equilibrio». Ma guarda, non esiste ingiustizia sociale e l'economia, eccetera. E sotto c'è scritto «Se imparassimo da loro». Ma come, noi dobbiamo imparare dai selvaggi? È strana questa cosa. Allora vuol dire che qualcosa non funziona. Che quello che abbiamo costruito fino adesso ha qualcosa che non va. E che dobbiamo necessariamente cambiare. Di soluzioni concrete ce n'è un ventaglio enorme. Quando io sento delle persone che dicono ma noi cosa possiamo fare? Cioè, io a me mi casca, come so possiamo fare? Ma noi possiamo fare tantissimo. È chiaro che se uno continua con i paraocchi a vedere una sola realtà, è chiaro che non potrà mai vedere le soluzioni che ci sono. Ma soluzioni ce ne sono quante ne volete. Ci sono la finanza alternativa, ci sono i gruppi di acquisto collettivo, i gruppi di acquisto energetico, ci sono il co-housing, ci sono le transition town, c'è un sacco di gente che si sta mettendo in moto e sta cambiando concretamente, senza aspettare i politici, i guru, i messia o che ne so io chi. Lo sta facendo già e sono sempre di più. E questa è una realtà in crescita, una crescita molto positiva da questo punto di vista, a cui si può guardare e da cui si può prendere esempio. Tra l'altro, un aspetto importante è quello della, chiamiamola, coerenza. Per cui sembra molto strano che, per esempio, 27 milioni di persone firmano il referendum contro l'acqua e l'energia e si limitano a quello. Questo lo faccio con una piccola critica, perché le persone che potrebbero fare dei cambiamenti più radicali, ma relativamente, rispetto a fare una crocetta da qualche parte, ci sarebbero. Quindi la possibilità di cambiare c'è. Non serve cambiare 59 milioni di persone. Bastano anche pochi, ma molto determinati, per cambiare tantissimo. E da questo punto di vista l'esempio del referendum è chiaro. Ci sono tantissime persone che potrebbero cambiare. Oppure un altro aspetto relativo alla finanza, visto che ci dicono sempre che è la finanza che ci affama. Dicono così, no? La finanza internazionale è cattiva. Il 15 ottobre scorso c'è stata una manifestazione, il 15 ottobre dell'anno scorso, c'è stata una manifestazione a Roma, non so se vi ricordate, contro la finanza internazionale. Forse uno se la ricorderà perché ci sono stati scontri, vetrine distrutte, bancomat, eccetera. Io sono abbastanza sicuro che se avessimo fatto un'intervista alla fine di quella manifestazione a tutti i manifestanti e gli avremmo chiesto: senta, lei ha un conto in banca? E lei avrebbe, il 99% avrebbe detto sì, perché il conto in banca più o meno ce l'hanno tutti. Dove ce l'ha? Sono sicuro che il 99% avrebbe detto l'Unicredit, Intesa San Paolo. Ma allora perché sta protestando? Allora, per cambiare le cose non serve distruggere vetrine, non serve assolutamente. Basta levare il potere a questi soggetti. Basta, per esempio, levare i soldi da sotto mano e metterli nelle banche etiche, nel circuito della mutua autogestione, se volete nel credito cooperativo. Ma comunque basta levargli il potere con un gesto semplicissimo. Questo è un esempio, si può fare in tantissime altre, per tantissime altre cose. E non serve aver capito chissà cosa o fare milioni di manifestazioni. Gesti semplicissimi, perché le cose si cambiano levando il terreno da sotto i piedi a queste persone che diciamo che ci affamano. Oltre alle varie alternative c'è anche quello che facciamo noi come associazione Paea. Noi dal 1999 lavoriamo nel settore delle energie rinnovabili, risparmio energetico, consulenze energetiche, didattica ambientale, andiamo nelle scuole e siamo nel nostro piccolo un esempio di come è possibile lavorare in maniera alternativa, seguendo i propri ideali e facendo delle cose che possano fare bene alle persone e al pianeta. Tra i vari corsi e iniziative che facciamo, facciamo un corso ogni estate in uno dei centri per le tecnologie alternative che ci sono in Europa, che sono un'altra delle realtà importanti che danno da lavoro a delle persone su lavori sensati, ed è un centro questo è un centro che c'è in Germania. Noi facciamo un corso esclusivamente per italiani, organizziamo assieme a questo centro, dove ogni agosto vengono di solito 20-30 italiani per vedere effettivamente che cosa fa la Germania da questo punto di vista per quello che riguarda la bioedilizia, le energie rinnovabili, e vedere loro quali esempi hanno messo in pratica e che hanno dato anche ottimi risultati. Andrea pure conosce la realtà tedesca molto bene, ha fatto anche degli articoli in merito su quante sono gli occupati, si tratta di centinaia di migliaia di persone occupate nel settore delle rinnovabili e della bioedilizia. Quindi, come vedete, la possibilità c'è. Questa è una delle lezioni sulla casa passiva. Questa è una casa alimentata completamente con energie rinnovabili, tutta costruita in legno senza nemmeno un chiodo o una vite, tutta in legno completamente. E qui anche un'imprenditoria seria. La Solvis è una ditta che fa pannelli solari ed è stata costruita interamente con criteri di casa passiva, quindi consuma pochissimo, e quello che gli serve come energia lo produce interamente da fonti rinnovabili. È considerata una fabbrica a zero emissioni. E anche questa si vede durante il corso che organizziamo ogni agosto per italiani. E in Italia gli imprenditori che usano il cervello e non i piedi ci sono. Io quando sento le ditte stanno chiudendo, catastrofe, io mi chiedo, ma che cosa producono queste ditte? Ma magari producono delle cose che noi non possiamo più comprare, ma non perché non ci sono più soldi, perché siamo pieni di roba. Mettiamo sul libro un dato, negli Stati Uniti ormai c'è gente che affitta magazzini per mettere le cose che in casa non ci stanno più. E negli Stati Uniti ci sono case abbastanza grandi. Noi abbiamo le cantine piene, case piene di cianfrusaglie, eccetera, e ci dicono che dobbiamo acquistare ancora. Il mercato automobilistico è in crisi. È in crisi il mercato automobilistico. Noi siamo il secondo paese al mondo per numero di automobili ogni 1000 abitanti. Ne abbiamo 600, dopo gli Stati Uniti. Quante macchine dobbiamo comprare? Siamo già un immenso garage. E ci dicono che l'industria automobilistica è in crisi. E meno male che è in crisi. Qui siamo in Piemonte. Io quando sono stato a Torino ho detto, mi stanno anche registrando, lo dico anche al registratore, che la Fiat dovrebbe chiudere. Quando ero a Torino c'erano tre persone, quando ho detto questa cosa, una di queste tre persone mi voleva picchiare, che lavoravano alla Fiat, tre persone lavoravano alla Fiat, una mi voleva picchiare, le altre due volevano picchiare lui, che lavoravano alla Fiat. Ora, per quale motivo la Fiat deve rimanere aperta? O per quale motivo la Fiat deve rimanere in Italia? Produce automobili, non sappiamo più dove metterceli. Aveva la possibilità di produrre microcogeneratori, tra l'altro inventati dall'ingegner Mario Palazzetti, alla Fiat, ha messo nel cassetto la cosa e non se ne è più saputo nulla. Produce la Fremont, che è un cassone che beve, che fa con un litro 12 chilometri, quanti ne fa? Ha chiuso, sta chiudendo, la Irisbus, che è l'unica fabbrica che produceva mezzi pubblici. In più, ultimamente, addirittura Clini ha polemizzato con Marchionne dicendo: vi abbiamo dato i soldi per sviluppare la macchina elettrica, che ci avete fatto con questi soldi? Non si sa. E noi dobbiamo sperare che la Fiat rimanga in piedi per produrre automobili? Io personalmente mi auguro che chiuda. Le persone che ci lavorano facciano dei corsi, il sindacato si adoperi per fare dei corsi di formazione per fargli fare dei lavori in settori dove c'è davvero lavoro, come quello della riqualificazione energetica, come quello delle fonti rinnovabili. Abbiamo una possibilità di intervento enorme, ma perché non si fa? Perché si continua a pensare che l'automobile sia il futuro quando ormai l'automobile è il passato? O l'edilizia, continuare a costruire? È assurdo, semplicemente assurdo. E gli imprenditori con il cervello, come dicevamo, ci sono. Questo è il PER, Parco Energie Rinnovabili. È un centro per le tecnologie alternative che c'è in Umbria, fatto da un imprenditore che non ha preso una lira, che sia lo Stato, la Regione, il Comune, la Provincia, niente, non gli hanno dato nulla, ha fatto tutto di tasca sua. Ha fatto questo centro che non ha nulla da invidiare a quelli europei, è una realtà eccezionale, e ha dimostrato che gli imprenditori con idee interessanti potrebbero fare queste cose e non buttare soldi e poi andare in crisi, mandare a casa lavoratori, producendo delle cose del tutto inutili o superflue. Per quello che riguarda il tema del lavoro, a un certo punto, adesso tanto siamo alla fine, poi possiamo fare domande, considerazioni, interventi, quello che volete. Proprio per quello che riguarda il tema del lavoro, con Simone Perotti abbiamo deciso di scrivere questo libro che si chiama Ufficio di scollocamento, che non è un errore, ma è così. Ormai da questa società bisogna scollocarsi, tentare di collocarsi in una nave che affonda. Abbiamo fatto l'esempio della nave di Schettino, no? Che affonda, lui non sa, che il comandante, questi non sanno cosa fare. Non solo non sanno cosa fare e non dicono di abbandonare la nave, ma dicono alle persone: salite, salite tutti quanti indistintamente, salite sulla barca che affonda. Invece no, ci si salva se si prende, si disobbedisce ai comandanti che tra l'altro non stanno nemmeno dando indicazioni e ci se ne va, ci si scolloca, si trova un'altra dimensione che significa un altro lavoro, un'altra qualità della vita, cioè un sistema che possa essere realmente sostenibile per noi e per chi verrà dopo di noi. L'ufficio di scollocamento, abbiamo già fatto dei corsi di orientamento per persone che vogliono scollocarsi, che significa offrire delle testimonianze alle persone di chi o già si è scollocato o persone che hanno realizzato degli interventi come Alessandro Ronca del Parco Energie Rinnovabili che vedevamo prima e che dimostrano che scollocarsi, tra virgolette, e trovare la propria strada, così come ha fatto Simone Perotti, come ho fatto io, come ha fatto anche Andrea, non significa morire di fame, significa fare una scelta diversa, è solo una questione di scelte. E prossimamente dal 11 novembre, andremo a Torri Superiore, che è un ecovillaggio che non è nemmeno lontanissimo da qui, in Liguria, in provincia di Ventimiglia, dove questo ecovillaggio da oltre 20 anni propone il suo straviolette scollocamento. Andremo a vedere queste persone, come hanno fatto, ci sono riuscite, non ci sono riuscite, come si organizzano, faremo anche delle cose concrete per far vedere alle persone che vogliono scollocarsi che è possibile, non si muore di fame, anzi si sta meglio di quello che si faceva prima. Altre date che faremo degli incontri di orientamento sullo scollocamento sarà a Oderzo, a Parma, 8-9 dicembre, e addirittura adesso ci siamo inventati l'ufficio di scollocamento per gli imprenditori. Anche gli imprenditori si devono scollocare per i motivi di cui si dicevano prima. Abbiamo un giornale web che abbiamo pensato e realizzato assieme a Daniel Tarozzi e alla sua redazione e ai suoi collaboratori, e questo è il giornale che abbiamo fatto come Associazione Paea assieme a Daniel Tarozzi, ed è un giornale web, si chiama Il Cambiamento, dove scrive anche Andrea, dove ha una rubrica anche Andrea, si chiama Padroni a casa nostra, la rubrica che ha lui, e in cui vogliamo dare un'informazione un po' diversa da quella che normalmente non danno i mass media, ma non solo l'informazione, è diviso in tre parti questo giornale: informazione, formazione, perché vogliamo dare dei consigli pratici per chi vuole effettivamente poi realizzare dei cambiamenti, e azione, per mettere in contatto tutte le persone che magari nella propria zona vogliono fare cose simili o vogliono affrontare il cambiamento nel concreto. Finisco questa mia presentazione leggendovi questa citazione di François Julien, che è un sinologo, uno studioso della Cina. E questa citazione recita così: il cambiamento nella vita personale apre la mente e dona una forza che alimenta chi nel mondo tenta di incarnare intuizioni, idee nuove e saperi antichi, depotenziando la società che si contesta, spostando le energie dal contro al per. Non è la coerenza chiesta al militante o al discepolo, è voglia di sperimentare, di vivere quel che si intuisce senza aspettare il crollo del sistema o la vittoria elettorale di una sinistra immaginaria. C'è la spinta a fare qualcosa da subito, non si chiede, si fa. Pratiche diverse diventano lievito per la società civile, creano forme più adeguate ai tempi e soluzioni per i problemi esplosi in ogni campo dell'agire umano. Vengono sperimentate da pionieri in un contesto che può essere personale, locale e planetario. Si ricostruiscono valori, si definisce una nuova cultura. Il cambiamento culturale precede sempre i grandi cambiamenti storici. Vi ringrazio per l'attenzione.
Come immaginavo, vabbè, sto anch'io senza, tanto non ho domande io perché è stato abbastanza esauriente. No, in realtà, a parte che ho notato, c'erano le signore che segnavano il sito del marito in affitto, no? Cioè, forse spero almeno solo per cambiare le lampadine. No, insomma, gli spunti di riflessione sono tanti, gli esempi anche. E penso che sia una questione, appunto, come hai concluso nel modo più opportuno, secondo me, perché penso sia una questione più culturale che altro, perché come accennavi anch'io sono stato qualche tempo all'estero, un po' di anni, e anche in Germania, che è un po', con tutti i suoi difetti, i suoi problemi, è un po' un esempio in questo senso positivo, e un periodo negli Stati Uniti che è un po' l'esempio negativo, in effetti. Non vuol dire che tutti i tedeschi siano bravi, tutti gli americani idioti, però quando si parla di consumi e di sprechi, insomma, sono due realtà abbastanza opposte. Però ho notato in tutti e due i casi, adesso parlando anche per esperienza personale, che rispetto all'italiano medio, quale posso essere anch'io, diciamo, c'è una maggiore capacità di cambiare, di reinventarsi, che è un po', penso, il nesso del discorso che fai anche tu nei tuoi due libri. Quindi il fatto, gli Stati Uniti, ad esempio, con tutti i loro difetti, perché davvero sprecano fino alla metà del loro cibo, hanno consumi incredibili, però un ingegnere cinquantenne americano che si trova senza lavoro riesce generalmente a, cioè con più facilità, a reinventarsi. Ho visto ingegneri, faccio questo esempio perché ho avuto vedere ingegneri di 50 qualcosa anni diventare giardinieri o cose di questo tipo. Quindi la domanda è: riusciremo in Italia, adesso parliamo del nostro contesto, visto che particolarmente, perché è vero, tu dici la crisi economica non c'è, però alla fine tutte le persone, gli operai della Fiat, che non sono stati messi in condizione di costruire microcogeneratori, ad esempio con l'invenzione appunto di cui ha parlato Paolo, inventata 40 anni fa, non l'altro giorno, da Mario Palazzetti nel centro di ricerca Fiat. Quindi è un microcogeneratore, una macchina che usa la tecnologia di un'auto per produrre calore ed elettricità. Cioè si sta parlando della famosa riconversione dell'industria automobilistica, eventualmente, di cui parlava Marchionne un paio d'anni fa, e poi darebbe lavoro a livello impiantistico, perché vanno installati, bisogna farne una manutenzione. Ok, stiamo pagando decenni di disinteresse, come stiamo vedendo con l'ILVA, l'Alcoa e tutto il resto. Insomma, per decenni si è tirati avanti a vivere al di sopra dei nostri mezzi, anche in questo senso, cioè anche delegando sempre ad altri le decisioni e aspettandoci sempre la papa pronta. Ora, domanda, secondo te o secondo chiunque, visto che siamo qua a fare un punto, a riflettere assieme su questa situazione, riusciremo a farlo fuori tempo massimo o l'italiano deve per forza sbatterci la faccia? È una domanda che io faccio a voi, perché perché io lo vorrei capire anch'io. Io ho fatto appunto delle scelte nella mia vita personale, vivo nell'Astigiano perché sono andato dalla metropoli, cioè arrivo dall'Inter, la milanese, poi ho fatto diversi anni a Londra, poi vabbè, sempre comunque in città, in realtà urbane molto, erano tutto tranne che rurali. Quindi mi trovo a scontrarmi con le difficoltà del vivere in un contesto che è molto diverso quello da cui vengo. Mi faccio il mio orto, però con delle competenze limitatissime, quindi nel mio piccolo cerco, non so qua fare figo per, appunto, per dire che io ha, però con anche delle piccole scelte che non implicano necessariamente il trasferimento altrove, come ha ripetuto Paolo in vari modi, si può fare la differenza. Io chiedo, è possibile in Italia farlo, ripeto, fuori tempo massimo, o ci sbattiamo il faccione e sarà veramente crisi, ma crisi quella nera, quella di cui nessuno vorrebbe, con cui nessuno vorrebbe avere a che fare?
Sì, rispondo alla domanda, poi se ci sono vostre sollecitazioni, considerazioni, non per forza domande, fatele certamente.
Critiche soprattutto.
Critiche. E allora, noi siamo considerati pigs, cioè a livello europeo siamo considerati maiali. Pigs in inglese significa maiali, no? Perché siamo considerati così? Perché ci dicono che il Portogallo, l'Italia, la Grecia e la Spagna sono gli sfigati dell'Europa. A volte ci mettono anche l'Inghilterra, quindi è un pigs, no? Allora, e dicono che noi, ma soprattutto adesso la Grecia, la Spagna, gli sfigati, perché loro non pagano, fanno quello che gli pare, eccetera. E quindi siamo i poveri della questione. Ora, noi poveri, noi la Grecia poveri. Allora, se io penso alla ricchezza che ha un paese come l'Italia, rispetto anche per dire alla Germania, diciamo alla Germania, io penso che loro sono gli sfigati e noi i ricchi. Cioè noi abbiamo un paese che se uno si impegna un po' ci crescono pure le banane. Cioè abbiamo una ricchezza, una biodiversità. enorme, meraviglioso, il giardino. Perché noi ci chiamiamo il giardino d'Europa? Ci sarà un motivo. Ormai lo stiamo devastando tutto, ma ci sarà un motivo. Abbiamo una ricchezza eccezionale, la nostra agricoltura, la nostra arte. Noi potremmo vivere tranquillamente di turismo, fare agricoltura e poco altro, tranquillamente, rinnovabili. Noi siamo poveri, la Grecia è povera, ma da quale punto di vista? La Grecia col vento e il sole che ha potrebbe alimentare mezza Europa. È povera la Grecia? Non mi sembra. È considerata povera per i parametri della crescita, che sono quelli che, come ho detto all'inizio, ci stanno portando al suicidio. In quel caso è povera, ma se no non è povera. Lo sapete i giovani greci che stanno dando una soluzione alla crisi, che cosa fanno? Tornano ai loro paesi d'origine. Ci sono un sacco di giovani che stanno al paese e tornano al paese d'origine e dicono: se rimango in città sono fregato, almeno nel mio paese d'origine un lavoro ce l'ho, la comunità mi dà una mano, guadagno meno, ma tanto anche meno spese. Che problema c'è? Questa è la risposta, ed è la risposta che stanno dando sempre più persone. Quindi io spero che non ci sbatteremo la faccia, ma pensare che l'Italia non ce la può fare perché dobbiamo dare, appunto, chiedere, andare ai cinesi col cappellino in mano ai cinesi per investire da noi, è folle. Con tutta la ricchezza che, ma io passo col treno ormai da tanto tempo l'Italia, è bellissima, l'Italia ha di tutto, abbiamo qualsiasi cosa. Potremmo essere indipendenti dal punto di vista energetico, potremmo essere indipendenti dal punto di vista alimentare. Un amministratore illuminato per il suo paese dovrebbe subito incaricare 3 o 4 studenti neolaureati e dirgli: fatemi uno studio per capire che possibilità di autonomia energetica e alimentare abbiamo nel nostro paese. Questo dovrebbe fare un amministratore illuminato, così come un bravo padre di famiglia o una brava madre di famiglia, ma non lo fanno perché devono crescere. È quello invece che si deve fare. Tra un po' saremo messi molto male e questo va fatto subito. Se uno lo va a dire a un amministratore ti dicono che tu sei pazzo, ma se uno va a guardare i dati evidentemente il pazzo è qualcun altro. Quindi io ripeto, non voglio fare il catastrofista, però noi le possibilità le abbiamo, ripeto, tante persone l'hanno capito e le stanno attuando, andiamo in quella direzione, recuperando il concetto di comunità però, perché da soli non ci si salva, bisogna rimettersi assieme agli altri, capire che le relazioni sono una cosa importantissima, che aumentano la nostra qualità della vita e danno, diciamo, un risveglio alla nostra anima, perché esiste, ce l'abbiamo, ce l'hanno fatta addormentare, ci hanno fatto pensare che la nostra anima poteva essere comprata da 50 borse messa una sull'altra, ma non è così, ce l'abbiamo e la dobbiamo ritirare fuori.
Io avrei un'altra 15ina di domande, però faccio fare prima voi, se no qualcuno a www.affittaunmarito.it. ok, rispondo.
Volevo, magari abbiamo parlato dell'Italia, dell'Europa, ma il problema è che se c'è, diciamo, un 20% della popolazione mondiale che consuma l'80% delle risorse, e quindi siamo in Europa, Nord America, poi c'è tutto il resto del mondo che ha detto: beh, adesso vorremmo rimanere loro, come avete vissuto voi, e questi sono gli arabi, cinesi, indiani, gli africani non ancora, forse fra un po' di tempo. Cioè, forse l'utopia è come si può pensare che quelli che finora hanno vissuto senza nessuna risorsa, adesso siccome comincia a esserci il problema delle risorse scarseggeranno, cioè adesso noi l'abbiamo perso, per cui non c'è più tempo, e cercate di adeguarvi a questo discorso, per cui bisogna comunque tirare la cinghia, cambiare se stessi, cioè i cinesi sono andati in bicicletta, adesso voglio andare in macchina come noi. Chi glielo fa capire che magari non possono farlo, ci sono questi problemi, insomma. O noi siamo disposti a tornare ad andare in bicicletta e come facevano loro prima?
Se noi siamo disposti, se noi non compreremo più prodotti dai cinesi, loro dovranno automaticamente ridurre la produzione e quindi non avranno soldi da spendere per comprarsi macchine. Al di là del fatto che se, credo che facendo un piccolo ragionamento dovrebbero capire immediatamente che le macchine non è che se ne possono skippare 2 o 3 piani, sono talmente tanti, per cui
non so se, beh, mi permetto intanto di ancora una nota personale, che siamo qua tra
Cioè la crescita della Cina qualche anno fa viaggiava a due cifre, pochi anni fa, due, tre anni fa, oggi è scesa vertiginosamente. E come scrive Paolo nel libro, in realtà le previsioni degli economisti, di questi illustri economisti, erano tutt'altre e cambiano tutti i mesi, perché un mese ti dicono che la produzione è scesa dello 0,1, il mese dopo ti dicono no, è crollata del 2%, e due mesi dopo, visto che le cose stanno andando allo sfascio, ti riscrivono che la produzione è crollata del 10%, perché non sanno neanche esattamente loro di cosa stanno parlando.
Questo di mercati che si saturano, ovviamente, quindi anche lei fino a un certo punto. Il problema è anche quello del modello. La foto lì delle statue dei guerrieri di pietra con le borse è incredibile, perché comunque siamo ancora le punte di lancia di ogni stile di vita, e quindi prendo esempio. Quindi, però a un certo punto la Mercedes, ad esempio, sto parlando di Germania stasera, è nata 110 anni fa o 111 anni fa. L'inizio di quest'anno è stato il trimestre in cui ha venduto il più alto numero di auto nella sua storia, perché c'è il mercato cinese. Così la Volkswagen. La differenza è che questa gente, ossia i signori di, ad esempio, Volkswagen, Rudolf Krebs, c'è un esempio da microcogenerazione, hanno capito che prima o poi anche il mercato cinese si satura. Riguardo, e quindi stanno iniziando a costruire questi microcogeneratori che in Italia non abbiamo fatto, e che probabilmente compreremo dai tedeschi fra qualche anno, perché noi siamo in questo senso molto creativi. Il discorso dei paesi che prendono esempio, cioè la sua domanda, è un discorso molto delicato che mi ha reso personalmente antipatico in molti contesti, soprattutto all'estero, perché facevo io col mio accento maccaronico questa domanda, perché è facile andare a predicare bene quando si è razzolato male per secoli. Il problema è che c'è la frase, adesso non mi ricordo chi l'ha detta, forse l'avete messa voi proprio su uno dei due libri, adesso mi si mischia in testa tutti i contenuti, cioè che nei paesi in via di sviluppo cercano di volare alto, mentre in quelli già sviluppati sono scesi e hanno detto guardate che lassù non c'è niente. E io mi sono avvicinato più o meno così, mi sono avvicinato al discorso della decrescita proprio quando ero in Germania e ho lavorato per qualche mese in questo centro del Wuppertal Institute, del clima, ambiente, energia, e lì, al di là di quello che facevo quotidianamente, che era abbastanza noioso, pubblicazioni eccetera, ci si occupava molto di leapfrogging, salto della rana, quindi portare nei paesi cosiddetti in via di sviluppo i livelli di tecnologia di sviluppo, appunto, che tecnologico che abbiamo raggiunto in Europa o in Nord America. E io lì mi sono trovato in disaccordo, perché sì, i propositi erano buoni, cioè farli partire dalle rinnovabili invece che dal carbone e tutto il resto, ma per far cosa? Per farli prendere la stessa strada? Sì, è vero, parliamo di pannelli invece che di carbone, va già bene, però per far cosa? Per arrivare a creare 7 miliardi di consumatori? Non andiamo da nessuna parte. Quindi il fatto che, secondo me, poi lascio la parola a Paolo perché mi sono preso anche troppo spazio il fatto che in paesi dell'Europa occidentale o degli Stati Uniti ancora presi molto come punto di riferimento dal resto del mondo si sviluppino certe alternative a un sistema che ha portato decisamente a un maggior benessere, perché come diceva Paolo, no, parlare di decrescita non siamo deficienti, cioè non siamo qua a dire tornare alle caverne eccetera, voi però quando hai il mal di denti cosa fai? Ci mancherebbe, noi siamo qua mica a parlare, siamo qua col più computer acceso, col microfono, il cellulare in tasca, io lui no, cioè no, e la medicina, siamo mica qua, siamo mica pazzi, stiamo mica parlando di metterci contro a questo progresso, stiamo mettendoci contro al fatto che quando ci vogliono vendere scemate che non ci servono, vaccini inclusi, e non si è più d'accordo per tenere in piedi un baraccone di questo tipo. Quindi la mia opinione personale è che dando un certo tipo di esempio e vedendo che appunto nonostante le alternative ci sono varie forme di crisi nei nostri paesi, gli altri possono prendere esempio. Purtroppo per il momento sta succedendo al contrario, cioè stanno prendendo il peggio, come noi abbiamo preso il peggio dagli americani. Adesso abbiamo il McDonald's ovunque, nei centri storici, ma non mettiamo in galera 90 anni un imprenditore corrotto, quindi a modo nostro. Quindi. Però adesso lascio la parola a Paola, che appunto mi
sono... Ci sono, per cercare di rispondere, ci sono due cose che si stanno verificando. Uno è che nei nostri paesi, come ripetevo anche prima, ci sono sempre più persone che prendono consapevolezza. E persone che prendono consapevolezza significa che se sono persone che vanno controcorrente sono molto più visibili degli altri. E quindi creano molta più adesione anche a quello che fanno. Non c'è bisogno di pensare che su 59 milioni, 59 milioni di persone cambiano. E se non cambiano, se sono 58 milioni, allora non si può fare niente. No, non è così. Bastano anche relativamente poche persone per influenzare gli altri in maniera positiva. Questo viene, cioè, da tanti casi storici è così. Addirittura in Germania è stato fatto uno studio in cui hanno visto che piccole percentuali di popolazione possono influenzare tutti gli altri. E questo è un aspetto. Quindi la speranza, secondo me, secondo noi c'è ed è reale. È chiaro che non te la dicono al telegiornale. Al telegiornale non ti dicono tutte le persone che stanno recuperando una serie di borghi abbandonati in Italia, non ti parlano del gruppo di acquisto terreni che si sta facendo come progetto ed è quello di mettere assieme delle persone che recuperano terreni e abitazioni e realizzano delle aziende agricole biologiche dove ci lavorano delle persone e producono alimenti biologici per i soci di questi gruppi ma anche per l'esterno. Cioè sono tutte cose che stanno già accadendo e che hanno molto peso dal mio punto di vista e ne avranno sempre di più. L'altro aspetto è che lei diceva, vabbè, che facciamo? Ritorniamo alla bicicletta, no? Ma ci torniamo comunque. Volenti o nolenti, ci torniamo comunque.
No, il problema è
in Cina.
Il problema è che noi possiamo essere consapevoli di questo fatto, ma chi ha visto, grazie a, come viaggio di informazione, adesso l'internet, la televisione, quant'altro, com'è la vita in Occidente, e poi il motivo per cui ci sono così tanti migranti che vengono qui, magari a vivere in situazioni assolutamente per noi inconcepibili, che ci fa pensare di come stanno male a casa loro. Il fatto che questa gente abbia questo esempio e dica, beh, insomma, io voglio andare, voglio avere il computer, perché io non c'è un problema? Perché tutti dobbiamo avere l'iPhone qua e là? Ma... cioè, noi che siamo già, diciamo, sul ruolo del barco, possiamo avere forse la consapevolezza di questo fatto, che siamo arrivati al limite. Ma chi viene molto lontano...
No, ma lo è giusto, è comprensibile come... Cioè, io discutevo con un ex collega polacco di questa cosa. Un po' di anni fa, che appunto io arrivavo da Milano, lui dalle campagne polacche più buone, in cui andavano a prendere l'acqua, delle robe, e io mi stavo appunto avvicinando a questi discorsi, e mi diceva, sì, quello che dici è interessante, giusto, però io, cioè i miei genitori sono sempre andati a piedi a fare la spesa, io voglio prendermi una macchina, faccio, ci mancherebbe, cioè, va benissimo, ti dico solo, è come se fossi, se arrivassi da, se avessi preso la macchina del tempo, che dopo che avrei preso una macchina, ci sarà qualcuno o qualcosa che ti fa sentire l'esigenza di prenderne un'altra, e poi un'altra, e poi un'altra. E non ti risolve il problema, ti fa essere più felice. Questo te lo dico per certo, per i vissuti personali, familiari, eccetera, arrivando dal contesto a cui arrivo io. E quindi il discorso qual è? Quindi dare, visto che si è ancora nella situazione in cui si è quelli, non in Italia direi, che abbiamo tante belle cose, ma a livello tecnologico magari siamo un po' carenti da qualche anno. Avevamo anche questo in Piemonte, poi con gli Olivetti, quelli che sono ancora appunto più avanti nell'innovazione, nel proporre alternative negli stili di vita ma anche a livello tecnologico, nel momento in cui c'è più efficienza e si capisce pian piano che avere 4 auto non è necessariamente quello che ti fa stare meglio, una speranza c'è. Se no, perché se, come diceva Paolo, comunque ci arriviamo, è tra scegliere se arrivarci con coscienza, cioè perché abbiamo preso coscienza di una certa situazione o perché ci si scontra. Quindi nel momento in cui, come il discorso del cibo, il libro che citava Paolo, Sprechi, di Tristram Stewart, questo ragazzo inglese che ha fatto il giro del mondo, ha iniziato cibandosi degli avanzi dei supermercati, ma avanzi vuol dire che, come fanno i last minute market, sono robe che ancora non, cioè magari sono il giorno della data di scadenza, quindi. E da lì ci ha iniziato a nutrire gli animali del suo allevamento e poi ha fatto il giro del mondo per vedere i diversi approcci anche delle culture col cibo. Cioè, col cibo, al di là poi del discorso della carne, che io sono colpevolissimo perché non ho mai fatto il passo del vegetarianesimo, però il fatto che col cibo che si produce oggigiorno si potrebbero sfamare, i calcoli di Ciapaolo, se non sbaglio, si potrebbero sfamare 12 miliardi e mezzo di persone, così come siamo adesso, fa riflettere. E questo discorso vale per il cibo, vale per l'energia, vale per la mobilità, vale per, insomma, è sempre lo stesso discorso, siamo sempre qua a sentire le stesse palle adesso. Cioè, se l'energia ti dicono, come diceva Paolo, che abbiamo il sistema energetico che disperde fino al 70% l'energia in calore e dobbiamo avere nuove centrali, siamo qua a parlare di inquinamento, guerre, terrorismo, spese a livello militare e tutto il resto per scaldare il nulla. A livello di alimenti, appunto, usando ciò che abbiamo adesso si potrebbe sfamare il doppio della popolazione mondiale quasi, e se no sono qua a propinare gli OGM, che vabbè è un discorso delicato a parte, però non si sanno ancora bene gli effetti, quindi perché non lo vuoi imporre? Adesso ho detto così, quindi sempre nell'ottica di venderti qualcosa, cioè di far crescere il giro di merci e di soldi. E come appunto dice Paolo, ci sono sempre più persone che non ci credono più, ma se non altro perché non sta funzionando. Quando l'operaio, perché io arrivo da un contesto sociale che è tutto tranne che decrescita, cioè questi discorsi sono visti ancora, però quando anche l'operaio magari della bassa bergamasca, che lui va a lavorare, e poi invece vede che non funziona neanche quello, due domande se le fa. E quando ci sono delle situazioni, e ce ne sono tantissime appunto, come testimoniato anche in questi libri, che ti danno modo di fare altro, insomma, o sei scemo, o se no, nel senso, inizia a farti delle domande. E se, concludendo, se si fa qua, è abbastanza automatico che si faccia anche altrove.
Perché sì, come dicevi giustamente tu, è l'esempio quello che conta. Se noi diamo il buon esempio, tra virgolette, è quello che loro vedono da noi. Allo stesso tempo, comunque, la decrescita ci sarà, è inevitabile. A un certo punto la campanella della ritrazione suona, perché è impossibile continuare così, è impossibile da ogni punto di vista. Noi ci possiamo fare tutte le teorie che vogliamo, non si può continuare così. La sbronza finirà e uno si accorgerà che non si può andare avanti. Il discorso che facevi della Cina, cioè in Cina addirittura a Pechino stanno dicendo di ritornare alla bicicletta, perché i livelli di inquinamento sono così insopportabili che la gente non respira più. E quindi dicono, estraggono le lotterie a sorte all'automobile, a solo alcuni, perché se no non respirano più. Quindi si arriverà a questi livelli, oppure si arriverà a livelli ancora maggiori. La Touche parla di pedagogia delle catastrofi. Cioè probabilmente avremo bisogno di un tot di catastrofi e forse capiremo. Io non penso e non spero che non arriveremo a quello, perché appunto i segnali mi dicono che invece c'è un'inversione di tendenza, che ripeto non è quella che ci dicono al telegiornale, ma c'è. Per cui è possibile cambiare. E in più la cosa che uno dice, ma loro vogliono stare come noi. Ma come noi come? Noi abbiamo perso il senso, non abbiamo più qualità della vita, non abbiamo più qualità dei rapporti. Che significa stare come noi? Significa essere alienati.
Salute.
E quindi
i bisogni che sono indotti, no? Perché ovvio che anche tutti i bisogni che noi abbiamo sono tutti, il 90%, abbiamo sempre vissuto senza telefonino, è ancora utile, magari basta un telefono normale, però adesso se non fa la foto non va bene, se la foto non è una certa definizione, continuano ad andare su tutti i bisogni indotti, e anche per loro, lo so, in qualche modo, nel momento in cui vedono il nostro standard di vita.
Sì, ma nel momento in cui ci si accorge che per il telefonino, per questo, per quell'altro, devi lavorare così tanto e non vedi i tuoi figli. Cioè c'è gente che viene ai corsi di scollocamento da noi e ci dice, io non trovo più il senso della mia vita, io torno a casa e il mio compagno esce perché deve andare a fare lo, non ci incontriamo più, i miei figli li ho dovuti dare all'asilo, a quello, a quell'altro, non so più chi sono, i miei genitori, c'ho la badante, c'ho quelli, ma alla fine che sistema stiamo costruendo? Un sistema che non ci dà più niente delle cose che contano veramente nella vita. Allora dovremmo fare qualcosa da questo, e ripeto, sempre più persone se lo domandano. Io lo dico perché facendo questi corsi ci accorgiamo del disagio che c'è. Quando una persona che ha un lavoro anche importante, o architetto, ingegnere, che fa, dice io non trovo più il senso del mio lavoro, della mia vita, e guadagnano un sacco di soldi. Questo ha un significato, vuol dire che siamo arrivati al limite. E le persone non gli interessa più quanti soldi guadagnano, ma vogliono fare un lavoro che abbia un senso. Magari guadagnano anche meno di quello che potrebbero guadagnare, ma incontrano il proprio compagno, stanno con i figli, stanno con gli anziani e si recupera quel senso comunitario che è alla base dell'esistenza umana.
Comunque, io volevo dire che riferendomi proprio a questa inversione di tendenza, questi segnali di cambiamento che effettivamente tu Paolo dici che avvengono dal basso, volevo fermarmi nella nostra situazione, sì, Rovero, Astigiano, cioè questi nostri paesini, perché dobbiamo prendere atto che i presenti qua, e sono tanti, sono la punta di diamante, sono quelli che sono già coscienti del tema. Io sono convinto di questo, che chi ha partecipato a questo incontro ne sa già molto, è compreso da tutti quei dati e li fa propri. Purtroppo sono gli altri che forse dovevano essere presenti e che non ci sono. Ma detto questo, che questa è una punta di diamante, che comunque le cose passano anche con il nostro a volte poco impegno a spingere molto di più, la situazione è cambiata. Cioè i segni di cambiamento si notano anche in queste zone. Noi abbiamo fatto un incontro come Canagologia, mi sembra 3-4 anni fa, sulla casa passiva. Parlare di casa passiva 4 anni fa era una cosa quasi fantascienza, cioè quella sufficienza, ma lui che tu mi fermi. Ecco, invece adesso le case passive cominciano a nascere anche qui, San Damiano, Canale, e comunque in classe A molti costruiscono, forse anche a merito di una crisi micidiale nell'edilizia che non è virtuosa, è solo per il fatto che da una parte mancano i fondi per investire speculativamente, io dico fortunatamente, non siamo ai livelli né di Spagna né di Irlanda, e il buon pensare fa sì che chi ha ancora i soldi da investire nelle case pensa alla classe A, lo vediamo anche sui giornali locali, su Gazzetta, si propongono addirittura dei piccoli condomini, se vogliamo cambiare lì, in classe A. Questo è già un grande passo avanti, perché si va verso tutte quelle tematiche, pur non avendole introiettate al 100%, ma si capisce per istinto che la via può essere solo quella. Ciò che mi preoccupa maggiormente sono i nostri amministratori, che sono completamente al di fuori di questi temi. Io non ne vedo mobilitati o comunque compresi, non dico dalla decrescita, ma da un discorso che sia quello di perseguire un benessere che sia compatibile con la realtà che viviamo. Cioè io purtroppo li vedo ancora tutti tarati e tutti su una vecchia storia, che è quella che ripropone Monti, della crescita che è la panacea di tutti i mali, per cui senza la quale non riusciamo a pensare un'altra società, un altro mondo. Cioè questo un po' che mi preoccupa, perché poi in effetti invece forse il nostro impegno dovrebbe essere molto maggiore, di riuscire a coinvolgere chi conta, cioè chi ha una possibilità di indirizzare anche scelte maggiori, perché se i discorsi che facciamo qui a un nostro livello si facessero in un consiglio comunale, io dico che il peso sarebbe molto più alto, al di là di tutte le linee che può proporre il governo centrale. Ecco, il nostro sforzo è uno sforzo complessivo che viene dal libro, da una sensibilità che ormai è diffusa, dai nostri gesti, dalle nostre scelte. Ecco, uno chiaramente che se deve investire, se ha, e lo farà in quel modo, se uno cerca un'attività la cercherà in un senso e non in un altro. È un disegno complessivo che può crescere. L'interrogativo è se arriveremo in tempo, quello è ancora un altro discorso, ma che ci siano segnali di cambiamento, questo è innegabile. Dovremmo forse impegnarci di più tutti.
io sul discorso che, cioè, quasi sempre emerge questa giustissima obiezione del fatto i nostri amministratori sono assenti. Però io inizio a pensare che questa cosa sia valida fino a un certo punto, nel senso, sicuramente ha la sua parte di verità. Però io penso che le...
No, sono una verità. Ci sono amministratori presenti questa sera? Cioè, c'è qualcuno che fa parte di un consiglio comunale di un paese qualsiasi di questa zona?
Io penso che sia un po' fuorviante.
Il sindaco di Cisterna non l'avete invitato? Sì, no, ma l'unica volta è vero, ma di solito viene, ma voglio giustificarvi, però di solito noi abbiamo un appuntamento due al mese e ci sono sempre, questa sera dovevano essere, probabilmente hanno avuto molto tempo, però di solito ci sono.
È un tema ostico.
Allora, io penso che questo argomento degli amministratori sia un po' fuorviante e ve lo dico prendendo alcune frasi del libro. In ogni ambito della propria esistenza è possibile fare cambiamenti anche radicali e nella maggior parte dei casi senza diminuire né la qualità della vita né il benessere, anzi aumentandoli. Si tratta solamente di scelte. Un passaggio fondamentale nel percorso di cambiamento reale della situazione generale è quello per il quale tutte le persone che si impegnano in modo vario per un mondo migliore facciano anche dei passi concreti per il cambiamento nella propria vita di tutti i giorni e abbiano anche come obiettivo quello di cambiare loro stessi nel modo in cui dicono ci si debba indirizzare. Riteniamo sia assai singolare protestare pubblicamente e sporadicamente per qualcosa e nel proprio piccolo fare poco o nulla per intervenire direttamente sul problema, pensando che esso si risolva in chissà quale stanze del potere, con chissà quali decisioni, interventi e misure che puntualmente non arrivano mai o se emanate si rilevano largamente al di sotto di quello che sarebbe stato effettivamente necessario, nonché delle aspettative ingenuamente nutrite. Ma anche un impegno politico o ecologico che sia, ma di tipo hobbistico, in superficie avulso dalla quotidiana, dalla continuità quotidiana e dalla sua complessità, non porta frutti determinati a durare nel tempo. Diverso è invece l'impatto di persone che vivono il cambiamento in prima persona e in maniera il più possibile vasta e completa, sia per loro stessi che per il mondo circostante. È la prospettiva di Tolstoi, di Gandhi, di Fromm e tanti altri. Un'idea si diffonde meglio se una persona la incarna. Quando la via stessa di un individuo diventa un messaggio, quel messaggio non conosce ostacoli. Non ci sono filtri o depistaggi che tengano. Gli sviluppi sono lenti ma inevitabili e, ancor più importante, non soggetti a particolare regressione. La radicalità e la coerenza esistenziali sopravvivono alle burrasche del tempo molto più della verbosità meramente intellettuale. Su ciò abbiamo davvero numerosi esempi storici. Questo per dire che qui dentro c'è già un esercito. Cioè, anche solo le persone che sono qui, con le loro capacità, con la loro intelligenza, come dicevo prima, possono fare tantissimo. Se volete influenzare gli amministratori, l'unica possibilità è fare tante cose dal basso. L'amministratore, l'unica cosa che lo influenza, a parte le mafie, tutte queste cose che sappiamo, per chi invece è rimasto ancora onesto, è vedere tanta gente che chiede delle cose. Alla fine è quasi costretto a fare quello che queste persone chiedono, se non altro perché o vuole essere rieletto, oppure perché dice ma il cambiamento sta andando da quella parte. Un esempio pratico è quello dell'agricoltura biologica. È l'unico settore, uno dei pochi, perché poi c'è anche la moda che non si capisce come mai siamo in tempi di crisi, uno dei pochi settori che non è in crisi. Come mai? Non sarà perché le persone hanno preso coscienza e hanno cambiato concretamente, hanno votato come si fa tutti i giorni, altro che la scheda nel bussolotto elettorale, cioè hanno votato come dice Francuccio Gesualdi, perché si vota ogni giorno nelle scelte che si fanno. Il voto delle persone che fanno un gruppo di acquisto solidale ha cambiato moltissimo. I gruppi di acquisto solidale per gli alimenti in Italia sono più di 1000, fra formali e informali, e coinvolgono decine di migliaia di persone. Questa cosa ha anche cambiato un pezzo di economia e è stata fatta senza che nessun amministratore facesse nulla. Adesso però sono condizionati anche da queste cose. Quindi questo significa che anche poche, tra virgolette, persone possono fare dei grossi cambiamenti. Le persone hanno preso coscienza perché c'era la mucca pazza, le mozzarelle blu, il cotechino verde e tutte queste cose che ne so io. Fatto sta che hanno influenzato direttamente la realtà. Quindi io credo che non bisogna pensare, non ci sono gli amministratori, e quindi sì, l'amministratore è una parte del problema, ma se tante persone fanno e chiedono qualcosa e diventano visibili, visibili non significa fare la manifestazione, visibili significa fare delle cose concrete, l'amministratore prima o poi è, tra virgolette, costretto a assecondare questo. Quindi se si vuole cambiare l'amministrazione bisogna fare le cose dal basso. Questo secondo me è evidente per tanti casi. Io direi di credere un po' più in noi stessi.
Io di pensare più come le montagne e meno come monti. Bene.
È un poeta.
Me ne va. Non l'avevo preparato, ti giuro.
È un genio.
Mi stupisco da solo.
Va bene, se ci sono altre considerazioni, domande, osservazioni. Se volete acquistare il libro ce l'abbiamo a disposizione.
Se volete acquistare il libro sono...
Grazie mille, arrivederci.
Grazie. Grazie. Sabato pomeriggio alle 4:30, se non avete nulla da fare, internet ci rende più stupidi e più intelligenti, epistemologia della rete qui al Castello.